Ecco. Allora, vediamo di prendere contatto con i testi della liturgia di domenica prossima, che è la settima del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal primo libro di Samuele, nel capitolo 26. È uno di quegli episodi nei quali Davide può vendicarsi a danno di Saul e non lo fa. Capitolo 26, lezionario preleva alcuni versetti, dal versetto 2 al versetto 23, ma ripeto, la pagina che leggiamo e che ascolteremo, il primo libro di Samuele, è composta a spizzichi di diversi versetti di questo svolgimento. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, come già nelle settimane passate. Capitolo 15 è la terza settimana che ci vede alle prese con il capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. E sono i versetti da 45 a 49, quelli che leggeremo domenica prossima. E ancora nella domenica successiva sarà sempre dagli ultimi versetti del capitolo 15 che verrà prelevata la seconda lettura della messa, ma per la domenica ottava. La nostra domenica, capitolo 15, dal versetto 45 al versetto 49. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 103. Noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 130. Il brano evangelico nel capitolo 6 del Vangelo secondo Luca. Leggiamo domenica prossima i versetti che fanno immediatamente seguito alla pagina che leggevamo domenica scorsa. E quindi dal versetto 27 arriveremo al versetto 38. E ne avremo ancora per la domenica successiva, l'ottava, come già dicevo a proposito della prima lettera ai Corinzi, i versetti ancora seguenti nello stesso capitolo 6. Questa domenica dunque capitolo 6 dal versetto 27 al versetto 38. Le domeniche del tempo ordinario si susseguono con ritmo incalzante, allungando questo intermezzo tra l'inverno e la primavera. Effettivamente l'ingresso in Quaresima è ancora rimandato, così che siamo ancora nel tempo della promessa e nel tempo dell'attesa. La Chiesa sembra in atteggiamento di sospensione, questo tempo di silenziosa fedeltà. Tutto si riduce all'essenziale per il popolo cristiano: la parola di Dio, l'Eucarestia, la comunione fraterna. Ci saranno poi i tempi dei germogli, ci saranno i tempi dei fiori. Questo è ancora il tempo della pazienza pura e docile, della resistenza segreta e devota. Come sappiamo, quest'anno la Chiesa legge e proclama per noi il Vangelo secondo Luca. Lasciamoci interpellare, lasciamoci condurre dalla parola evangelica. L'ascolto dell'Evangelo ci pone in una situazione di povertà da cui dipende l'autenticità del nostro discepolato. L'Evangelo ci farà poveri e beati nella povertà per la gloria del Regno. Da questa povertà beata provengono tutti i frutti della vita cristiana, tutti. A lode e gloria di Dio Padre. Amen. Ed ora leggiamo. Leggiamo nel capitolo 26 del primo libro di Samuele, versetti che vanno da 13 fino a 23. Ci troviamo dunque ormai alle prese con versetti del racconto che affrontano lo sviluppo definitivo della vicenda. Leggiamo dal versetto 13 al versetto 23.
26.
Per Francesco legge.
Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte. Vi era una grande distanza tra loro. Allora Davide gridò alla truppa e ad Abner, figlio di Ner. Abner, vuoi rispondere? Abner rispose, chi sei tu che gridi al re? Davide rispose ad Abner, non sei un uomo tu? E chi è come te in Israele? E perché non hai fatto la guardia al re tuo signore? È venuto infatti uno del popolo per uccidere il re tuo signore. Non hai fatto certo una bella cosa. Per la vita del Signore siete degni di morte, voi che non avete fatto la guardia al vostro Signore, al consacrato del Signore. E ora guarda dov'è la lancia del re e la brocca che era presso il suo capo. Saul riconobbe la voce di Davide e disse, «È questa la tua voce, Davide, figlio mio?» Rispose Davide, «È la mia voce, o re, mio signore!» Aggiunse, «Perché il mio signore perseguita il suo servo? Che cosa ho fatto? Che male si trova in me? Ascolti dunque il re, mio signore, la parola del suo servo. Se il signore ti incita contro di me, voglia accettare il profumo di un'offerta, ma se sono gli uomini, siano maledetti davanti al Signore, perché oggi mi scacciano lontano, impedendomi di partecipare all'eredità del Signore, dicendo, va a servire altri dei. Almeno non sia versato sulla terra il mio sangue lontano dal Signore, ora che il re di Israele è uscito in campo per ricercare una pulce, come si insegue una pernice sui monti. Saul rispose, «Ho peccato. Ritorna, Davide, figlio mio. Non ti farò più del male, perché la mia vita oggi è stata tanto preziosa ai tuoi occhi. Ho agito da sciocco e mi sono completamente ingannato». Rispose Davide, «Ecco la lancia del re. Passi qui uno dei servitori e la prenda». Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore.
Ecco, Davide potrebbe colpire Saul e non l'ha fatto. Saul per Davide è il consacrato del Signore, il Mashiach, l'unto. E Davide non è in grado di vendicarsi, non riesce a vendicarsi. Tutto quello che è avvenuto nella sua vita fa di lui un uomo che ormai è inabile a compiere gesti di vendetta. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca, capitolo 6. Dal versetto 27 al versetto 38. Pasquale, leggi qua.
Ma a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio.
Grazie. Vediamo di accostarci a questa pagina evangelica prendendo un po' di rincorsa. E esattamente si tratta, come potevate ben prevedere, di leggere il Salmo 130. Abbiamo letto i canti delle ascensioni uno dopo l'altro, da una settimana all'altra. E il nostro Salmo, già avevamo avuto modo di intravedere la settimana scorsa, quando leggemmo il Salmo 129, perché già siamo stati orientati verso la celebrazione di un rito espiatorio. Il nostro pellegrino che è entrato a Gerusalemme, è entrato nel Tempio, ha superato il vaglio che gli è stato offerto e anche imposto da parte degli addetti alla catechesi, e dunque partecipa al culto e un rito espiatorio, come solitamente avviene per coloro che vengono da lontano e portano con sé motivi di tribolazione, situazioni di angoscia, problemi di coscienza, e dunque un rito espiatorio per la liberazione da quel carico di negatività che essi si portano dietro, come capita nella vicenda umana, nella condizione umana, nella storia di tutti e di ciascuno. Ed ecco, nel contesto di una grande celebrazione liturgica per una delle feste segnalate dal calendario liturgico di Israele, la devozione particolare esprime attraverso le forme di un rito espiatorio. Ci sarà un'offerta che viene gestita dagli addetti a questo servizio, coloro che al di là della balaustra sanno come trattare le vittime in maniera corrispondente alla finalità del sacrificio che viene celebrato. Ed ecco, contemporaneamente l'offerente, il devoto, il fedele, accompagna, stando al suo posto, la celebrazione del rito con la confessione dei peccati. Se ne parla a più riprese nei testi classici relativi alla celebrazione dei sacrifici nel libro del Levitico e altrove ancora. E qui vedete come leggiamo nel Salmo 130, possiamo senz'altro intendere questo Salmo come l'espressione orante di quell'atteggiamento penitenziale con cui il pellegrino che offre il sacrificio partecipa adesso, dato che il sacrificio viene gestito e celebrato da coloro che sono addetti a questa funzione, e solo loro possono muoversi in quell'ambito particolare e sanno come trattare adeguatamente la vittima per il rito espiatorio. Fatto sta che dunque la confessione dei peccati, e noi leggevamo il Salmo 129 a cui davo la settimana scorsa in maniera un po' allusiva il titolo di momento di riflessione, più esattamente come un esame di coscienza da parte del nostro pellegrino in vista del rito che poi verrà celebrato probabilmente il giorno appresso. Tra l'altro il Salmo 129 faceva riferimento a un coro di cui lui, che è un singolo fedele, comunque va in cerca, chiede conforto, chiede aiuto, chiede sostegno nel momento in cui sta ricostruendo il percorso della sua vita fin dalla giovinezza, ed ecco ha avuto modo di tirar fuori tutti i buoni motivi per denunciare le aggressioni subite, le ingiustizie patite, ed ecco il Salmo 129, su cui ora non ritorniamo naturalmente, che si è andato sviluppando in maniera così sorprendente, ce ne rendevamo conto a suo tempo, in un processo interiore, si è andato sviluppando come un itinerario dell'animo, della coscienza, del cuore, quando quel linguaggio che è improntato agli schemi della maledizione giunge a trovare la sua adeguata espressione nella benedizione, quell'ultimo rigo del Salmo: noi vi benediciamo nel nome del Signore, dopo che il nostro amico pellegrino ancora una volta si è presentato in prima persona singolare, io alle prese con tutte le disavventure, i disagi e le delusioni che altri mi hanno imposto, e loro. E poi il Salmo si conclude con questo noi, in prima persona plurale, da io a loro, fino ad arrivare adesso, superando l'urgenza, l'intensità, anche l'amarezza e l'asprezza della maledizione, al noi della pietà. Vedete, c'è di mezzo, come ricordate senz'altro, quella rivelazione dell'innocenza che è prerogativa del Signore nel versetto 4. Il Signore è giusto, ha spezzato il giogo degli empi. Ecco il passaggio dall'empietà alla pietà, alla scuola del Signore che è l'innocente, è colui che ci viene incontro a Gerusalemme. Ed ora la rivelazione di lui innocente, giusto, l'innocente, questa rivelazione produce un dolore acutissimo e nuovo. Ci sono di mezzo il mio pentimento, dice il nostro pellegrino, e ormai dice il nostro pentimento, ci sono di mezzo i miei rimorsi e i nostri rimorsi. E così a Gerusalemme si impara a benedire. E il nostro orante amico, reduce da tutte le vicende di una vita certamente compromessa, in situazioni di conflitto che non mancano mai, ed ecco, noi vi benediciamo nel nome del Signore, siamo qui apposta. E siamo qui all'interno di una vicenda che conferisce alla fatica di un'esistenza che si è andata svolgendo in mezzo a tante contraddizioni, la sapienza della benedizione, quella sapienza che nell'animo umano è frutto inconfondibile dell'incontro con l'innocenza del Signore, un'innocenza provocatoria, un'innocenza che per certi versi produce, come ricordavo poco fa, un dolore profondissimo, ma è un dolore di nuovo tipo. Non è più semplicemente il dolore conseguente alle sconfitte, alle delusioni, alle amarezze, agli errori, alle violenze subite di ordine fisico, di ordine morale. È un dolore nuovo. È il dolore con cui la nostra empietà umana riceve la visita dell'innocenza del Signore. E la nostra impietà umana viene internamente smontata, rimodellata, consumata come impietà e trasfigurata in una sapienza d'amore che si chiama pietà. E allora vedete, adesso siamo al nostro Salmo 130. Che è tra l'altro uno dei salmi penitenziali, sono 7 i salmi penitenziali, i cosiddetti salmi. Nei quali si esprime in maniera particolarmente significativa e istruttiva, rimangono come esempi didattici validi sempre per tutti, la condizione del peccatore penitente, dal Salmo 6 al Salmo 32, al Salmo 38, il Salmo 51 che è il Miserere, il Salmo 102, 130, il nostro che solitamente viene citato facendo appello all'incipit in latino, il De Profundis è il nostro, e quindi il Salmo 143, 7 salmi penitenziali. È una supplica individuale, ma vedete adesso, leggiamo per esteso il nostro Salmo, brevissimo come gli altri canti delle ascensioni peraltro, però insomma merita un poco di attenzione. Ed è una testimonianza personale che si apre a una capacità di coinvolgimento collettivo, un coinvolgimento amplissimo, come constateremo tra breve. E d'altronde è proprio il Salmo 130, in seguito al percorso compiuto, è proprio il Salmo 129 che precede, ci dava l'impulso determinante per cogliere il valore di questa tappa qualificante, risolutiva, una testimonianza di maturità in una fase ormai avanzata anche dal punto di vista come dire, empirico, pratico del viaggio che ha tenuto impegnato il pellegrino a partire da quella condizione angosciosissima in cui si svolgeva la sua esistenza in una località di remota periferia. E adesso il nostro Salmo, possiamo subito suddividerlo così, i versetti 1 e 2 introducono la supplica e dopo il corpo della supplica dal versetto 3 al versetto 8 che possiamo suddividere a sua volta in 3 brevissime strofe, la strofa tu, la strofa io, la strofa Israele. Tu, io, la comunità, il popolo, l'umanità, il mondo, la storia umana. Tu, io, la condizione umana. Prima sezione del nostro Salmo, 2 versetti che subito leggo. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Sieni i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Ecco, dal profondo a te grido. Il nostro salmo è proclamato a partire da una profondità che descrive l'abisso in cui si immerge la vita di coloro che assumono tutte le caratteristiche e direi debbono assumere, è quel che è loro imposto dalle necessità, dalle urgenze, dai fatti oggettivi della loro vicenda umana, tutte le caratteristiche di naufraghi. Siamo nel naufragio della vita, nell'abisso. Se voi tenete conto di quel che leggiamo nel Salmo 69, il versetto 3 del Salmo 69 può ben aiutarci a inquadrare questa situazione. Affondo nel fango, non ho sostegno, sono caduto in acque profonde, l'onda mi travolge. Salmo 69, versetto 3. Dal profondo, ecco, vedete, l'abisso che contiene i tempi e gli spazi di una vita che si rende conto di essere misurata dai dati insormontabili di una catastrofe, di un naufragio. È l'angoscia che toglie il fiato, è la prospettiva della morte che si impone come un limite ormai non più rimandabile. Dal profondo, ecco, notate che questa battuta di avvio in un Midrash, nel commento al Cantico dei Cantici, dunque potremmo pensare, siamo alle prese con un testo di tutt'altra natura, di tutt'altra impostazione. Ebbene, nel capitolo 2, versetto 1 del Cantico, io sono un narciso dello Sharon, dice la creatura amata in risposta al diletto che si è presentato, e aggiunge un giglio, e la traduzione dice un giglio delle valle, delle valli al plurale, ed è una traduzione pertinente, ma vedete che è lo stesso termine che qui è tradotto con profondità. Io sono un giglio delle profondità. Laddove allora il modo di presentarsi della creatura amata acquista un significato molto più drammatico di quello che immediatamente appare, non soltanto un giglio della valle, un'immagine che serve a illustrare il prestigio di cui gode la creatura in quanto amata e in quanto è il diletto che la va a cercare, come un narciso dello Sharon, come un fiore che rende gradevole la vista della valle. E è nella profondità che il diletto raggiunge la creatura amata e la riconosce come il fiore di cui compiacersi. E qui vedete, il Salmo si apre esattamente così, dal profondo, laddove l'esistenza umana è alle prese con i dati di un disastro irreparabile. E quando qui il nostro orante fa riferimento a un grido, subito aggiunge: Signore, ascolta la mia voce. Perché questo grido ha tutte le caratteristiche di un boccheggiamento silenzioso, come d'altronde capita a chi è sott'acqua. Chi è sott'acqua certamente non grida, i pesci sono muti per definizione. Ed ecco, Signore, ascolta la mia voce, perché questa voce, vedete, proviene da da una abissale distanza tale per cui non c'è nessun interlocutore che sia in grado di intenderne la qualità sonora. È una voce silenziosa, è un silenzio che soltanto il Signore può ascoltare. E io grido in quanto rivolto all'unico ascoltatore che è in grado di accogliere una voce sfiatata, una voce senza sonorità, una voce silenziosa come la mia. E in più aggiunge, vedete, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera, e qui dice qualcosa di diverso. È sempre lui che grida, avendo come suo linguaggio lo stesso silenzio, un paradosso sconcertante, eppure è un paradosso eloquentissimo, come già vi dicevo. E adesso dice: sei tu in grado di percepire, di auscultare, questa attenzione di cui si parla qui è una vera e propria auscultazione, come di chi porge l'orecchio per percepire i battiti del cuore, o le flessioni dei polmoni che respirano, segni di vita, e segni di vita bisognosi di un discernimento. In certo modo, allora, vedete, qui non è più esattamente in questione la condizione di silenzio nella quale il nostro naufrago è costretto, ma semmai è proprio la confusione dello schiamazzo generale nel contesto del quale i suoi palpiti, i suoi gemiti, i suoi sospiri e anche le sue grida e anche i suoi tentativi di comunicare, uno strepito che è motivo di confusione nel rimbombo di rumori a cui, dice il nostro amico, anch'io partecipo, ma le tue orecchie sono in grado di discernere. Questa attenzione è una auscultazione che può discernere, che è in grado di discernere. Tu solo puoi discernere in questo intreccio, in questo accumulo, in questa sovrapposizione di voci scomposte e interferenze che sembrano rendere impossibile la comunicazione, eppure tu sei in grado di cogliere in questa voce la mia preghiera, la mia supplica. Nel mio silenzio, nel mio strepito, solo tu ascolti, solo tu discerni quel che è il mio modo di presentarmi a te, dal momento che la mia esistenza umana è alle prese con lo sprofondamento nell'abisso. C'è di mezzo, naturalmente, l'esperienza dell'uomo peccatore, c'è di mezzo l'esperienza di un'esistenza che è condizionata da ritardi che ormai non sono più rimediabili, e poi la percezione di una distanza che il nostro amico pellegrino, certamente da parte sua, non è in grado di colmare. Eppure, vedete, non c'è bisogno di ricorrere a dettagli autobiografici per illustrare le vicende che l'hanno condotto in questa situazione. Salmo 129 ci ha dato qualche sommaria testimonianza dei guai che ha dovuto patire, ma non ce n'è bisogno, non è più questo il problema, è proprio il dato oggettivo della sua esistenza umana che è manifestazione di un naufragio. E d'altra parte quest'uomo, che è lui, e lo conosciamo bene ormai, e siamo in cammino anche noi insieme con lui, e dove arriva lui ci siamo arrivati anche noi, e dove è sprofondato lui sprofondiamo anche noi, è un uomo aggrappato alla fedeltà di un amore gratuito. E vedete, questa supplica adesso è una supplica purissima, è una supplica che non si arrende e non si arrenderà mai più, è una tensione incancellabile, quella che conferisce al suo silenzio e al suo strepito insieme il valore di una supplica, perché il Signore ascolta. Perché il Signore ha orecchi attenti. Vedete che a proposito del versetto 1 del nostro Salmo, e poi inseparabile da esso è anche il versetto 2, Cassiodoro dice che da questa profondità, e lui fa riferimento al profeta Giona, ricordate Giona, e il naufragio di Giona, e Giona in bocca al mostro marino. Da questa profondità perfino Giona faceva risuonare la sua silenziosa voce al Signore, la sua silenziosa voce al Signore. Giona, capitolo 2 del libro di Giona, il cantico di Giona, peraltro. Conosciamo per altra via, nel ventre del cetaceo, dove vi era entrato vivo come in un inferno, è la profondità, è l'abisso, è il luogo che ci circoscrive all'interno di una esperienza di invincibile sconfitta, ed ecco là dove siamo alle prese con la dimostrazione che il nostro grido silenzioso e strepitoso com'è è ascoltato ed è oggetto di un discernimento attento e premuroso, affettuoso. Dice qui Cassiodoro, per Giona il pesce divenne un oratorio, una chiesa, il porto per il naufrago, la casa tra le onde, il rifugio provvidenziale in una situazione disperata. Non era stato inghiottito a modo di boccone, ma di offerta per riposare. Esempio mirabile di novità. Quel ventre di animale lasciò intatta la pietanza, senza il passaggio alla cottura. Giona stesso lo attesta nel suo libro. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, e là dentro Giona rivolse profeticamente la sua preghiera al Signore, quel che segue. Penitenza grande, penitenza famosa, umiliazione senza avvilimento, lutto che allieta il cuore, lacrime scaturite dall'anima. Un dolore acutissimo, di nuovo tipo. Un dolore terapeutico, un dolore che conferma la indissolubile continuità della relazione tra colui che è sprofondato nell'abisso e il Signore che ascolta e si piega attento e premuroso. A proposito sempre di questi versetti, vedete solo un altro richiamo, Gregorio Magno, che commentando questo salmo dice il peccatore grida e chiede: ma si può applicare questo salmo a un uomo che ha disposto nel suo cuore le ascensioni? Cita il salmo 84, colui che ha deciso nel suo cuore il santo viaggio, salmo 84. Sì, dice, perché più i giusti si avvicinano a Dio e più si sentono peccatori e infermi. Più si avvicinano a Dio e più si sentono peccatori e infermi. È nel momento in cui parla a Dio che Abramo si vede cenere e polvere, Genesi 18. E è quanto vede Dio, è quando vede Dio che Giacobbe comincia a zoppicare, Genesi 32. Non avere più alcuna speranza nella carne è come perdere una gamba. Beh, insomma, facciamoci coraggio. La vita di questo mondo ha una profondità che schiaccia il peccatore, rovina l'empio, turba il giusto, ed ecco, ho gridato. E il Signore ascolta. Ho strepitato e il Signore ha interpretato adeguatamente la mia supplica. E dunque è un itinerario penitenziale di conversione quello che qui è in atto, ed è in atto in una maniera straordinariamente efficace, perché è in gioco davvero non solo un episodio o un'occasione particolare, il ravvedimento in rapporto a qualche disfunzione, ma qui è in gioco proprio l'impianto che dall'interno struttura tutta l'esistenza umana, laddove l'evidenza del naufragio ormai si è imposta in maniera inequivocabile. Ed ecco, il Signore ascolta la mia voce e il Signore è attento alla mia supplica. Fatto sta che di seguito adesso il corpo della supplica, come già vi dicevo, si sviluppa in tre brevissime strofe. La prima strofa è la strofa Tu, versetti 3 e 4. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te il perdono e avremo il tuo timore. Così traduce la mia Bibbia, più o meno ci intendiamo, qua e là qualche interrogativo potremmo porcerlo, ma prendiamo atto del testo che è a nostra disposizione, almeno quello che sto leggendo io. Fatto sta, vedete che qui il nostro amico pellegrino prende coscienza di essere naufrago buttato in quell'abisso, è vero, lo abbiamo appena constatato, ma in realtà è un uomo tuffato laddove lo sguardo del Signore lo avvolge in un fascio di luce. È tuffato nello sguardo del Signore. Consideri, questo considerare è l'essere guardati da Lui, è l'essere immersi in quella corrente luminosa che proviene dallo sguardo del Signore, con tutto il carico delle colpe pesanti, amare, inquinanti, devastanti, corrosive, nell'ordine fisico, nell'ordine morale, nell'ordine psichico e affettivo. Ed ecco un uomo prostrato. Chi potrà sussistere? Chi mi rimette in piedi? E vedete che sono interrogativi retorici, perché il nostro orante sa che questa è la novità, sempre assolutamente gratuita, di cui proprio il Signore è protagonista. Presso di te il perdono. Vedete, questa è un'affermazione diretta, esplicita, perentoria, non è un'espressione dubitativa. Chi mi rimette in piedi se non esattamente il Signore? Perché questa è cosa sua. Vedete, quando parla qui del perdono, presso di te, ci sono traduttori che ci tengono proprio a dire presso di te, perché in questo modo si rende meglio il fatto che questo è un modo di esprimersi tutto suo, è un modo di intervenire, un modo di agire, un modo di rivelarsi che è prerogativa sua. Il perdono, qui tradotto in greco diventa ilasmos, ilasmos è l'espiazione. È un termine che acquista una rilevanza teologica straordinaria tra Antico e Nuovo Testamento, e dunque è presso di te, è proprio in questo modo che avremo il tuo timore, che tu ottieni rispetto, ecco, questo avremo il tuo timore, ottieni rispetto, rispetto. E vedete, il perdono di cui il nostro amico parla qui è la dimostrazione di come è presente e operante lui, innocente, quell'innocenza dinanzi alla quale ci eravamo dovuti arrendere, leggendo il Salmo 129, noi insieme con lui, il Signore è giusto. Ecco, la tua innocenza ci perdona. Vedete, non il tuo giudizio ci perdona. Non è il perdono per il fatto che ha deciso in un contesto giudiziario di operare in questo modo. Potrebbe essere, potrebbe fare così. E invece non è così. Perché questa tua maniera di perdonare è prerogativa tua in quanto tu sei innocente. Presso di te il perdono. E così ti fai rispettare, noi avremo il tuo timore, tu. E adesso, vedete, subito aggiunge, seconda strofa, io, versetti 5 e 6, io spero nel Signore, l'anima mia spera, qui bisogna mettere un punto e virgola, e poi attendo la sua parola, attendo la sua parola, di seguito poi l'anima mia, qui leggo attende, invece in questo caso il verbo dovrebbe essere cancellato, attende il mio Signore, piuttosto l'anima mia è verso il mio Signore, verso il mio Signore, è proprio un respiro che dall'intimo si sviluppa come tensione verso il Signore, più che le sentinelle l'aurora, un'immagine eloquentissima, proprio plastica questa. Vedete, io sono un uomo che sta imparando a vivere, che sta imparando ad amare, l'anelito della speranza, la speranza come capacità interiore che allarga gli spazi dell'animo, la capienza interiore che poi è la sede in cui la parola del Signore trova dimora, le sue promesse, e dunque questo respiro, e dico respiro tenendo conto di quel che leggiamo nel versetto 5, l'anima mia spera, quell'anima mia, la mia nefesh, è il mio fiato, e il mio respiro è animato e portato sull'onda che è prodotta dalla presenza del Signore che mi ascolta, mi guarda, mi viene incontro in forza della sua innocenza, e in forza della sua innocenza penetra nell'abisso in cui io sono sprofondato, là dove il mio naufragio mi rende prigioniero di una catastrofe, eccolo, è la sua parola, è la sua presenza, è la sua la sua inimmaginabile capacità di instaurare un contatto con la vicenda fallimentare del mio vissuto. E vedete, qui il nostro amico sta descrivendo come da naufrago che è, riemerge, può respirare. L'anima mia spera e gli si aprono gli spazi dell'animo e attendo la sua parola, vedete, la parola che trova dimora, può penetrare, può attecchire nell'animo suo, e di nuovo dice l'anima mia verso il Signore. È una relazione che si fa sempre più intensa, sempre più vitale, sempre più diretta. E adesso vedete a questa nuova capacità di respirare, sta imparando a respirare come uno che riemerge da un'apnea che ha tutte le caratteristiche di una condanna mortale. Beh, adesso sta imparando a respirare e sta imparando anche a guardare. Come le sentinelle scrutano l'orizzonte per scorgere quel primo baluginio di luce che annuncia l'alba del giorno nuovo. Non solo l'anelito della speranza, che vedete è rivelazione di quello spazio che gli si sta aprendo nell'animo, spazio di accoglienza, in grado di contenere e custodire in sé una parola d'amore, una promessa d'amore, ma l'affinarsi dello sguardo e l'orientamento dello sguardo verso l'orizzonte che sarà riconoscibile come inconfondibile annuncio dell'alba quando ancora si è alle prese con la confusione faticosa, forse in certo modo ossessionante della notte. La sentinella di notte veglia e di notte scruta l'orizzonte e vede spuntare l'alba. Io, ecco, vedete, adesso stiamo sempre meglio conoscendo il nostro amico. Ha detto tu, adesso dice io apprendista. In relazione al tuo modo di rivelarti, per come tu sei innocente, per come tu prendi posizione in maniera tale da rianimare il mio respiro, illuminare il mio sguardo, rivitalizzare in tutta la struttura devastata della mia esistenza la capacità di amare. Tu. Io. E adesso, terza strofa, e subito concludiamo, vedete, versetti 7 e 8. Israele, adesso già ve lo dicevo, c'è di mezzo una comunità, c'è di mezzo un popolo, ma c'è di mezzo la condizione umana. Quello che vale per me adesso diventa veramente un segnale per una generazione, per quelli del mio ambiente, del mio mondo, per quelli di Israele, ma diventa un segnale per la famiglia umana e per coloro che già sono passati, per come posso immaginare di essere ancora in grado di comunicare con loro, e per coloro che ancora nasceranno nelle generazioni future. È la storia umana, ed è la mia storia. E questa che è la mia storia è la storia dell'umanità. Israele attenda il Signore, vedete, ritorna quel verbo che abbiamo incontrato, attendo la sua parola nel versetto 5, adesso Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Questa è la storia umana, una storia abissale, una storia che è certamente tutta da riconsiderare, passando attraverso le profondità infernali di una vicenda che si ripropone come catastrofe su catastrofe, ed ecco, è una storia di redenzione, dice. Grande presso il Signore la misericordia, grande presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele. Dunque, vedete, quello che riguarda lui personalmente, riguarda Israele, ma riguarda la famiglia umana, riguarda l'impianto di una vicenda che nella sua complessità e nella varietà delle sue componenti comunque è unica ed universale. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Una storia abissale la nostra. La storia di un naufragio e di naufragi che si ripropongono. E vedete, Cassiodoro citava il caso di Giona nel Nuovo Testamento, un caso di naufragio che rimane indimenticabile è quello di Paolo e degli altri che con lui affrontano la traversata del Mediterraneo, nel capitolo 27 degli Atti degli Apostoli. Fatto sta, vedete, che qui la storia umana è storia di redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è protagonista di questa vicenda in virtù della sua innocenza, per come la sua innocenza è motivo di riconciliazione, motivo di recupero di ciò che per noi è perduto, per noi è definitivamente cancellato, definitivamente condannato, per noi. Ed ecco, la sua innocenza è il principio di una novità che fa del nostro inferno un grembo dotato di una inimmaginabile fecondità che può generare frutti d'amore, così come presso il Signore la misericordia, ed ecco nel nostro inferno una fecondità che è in grado di esprimersi con il linguaggio dell'amore che si sviluppa nella continuità con la corrente redentiva di quella innocenza assoluta che è il segreto di Dio. Ma il segreto di Dio, vedete, che si è dato la briga di ascoltare il mio silenzio e di discernere la mia confusione. Lasciamo da parte il De Profundis. Il Salmo 130 e riprendiamo contatto con il Vangelo secondo Luca. Nel capitolo 6 Devo dire, non è comodo per nessuno, e certamente non è comodo per me affrontare la lettura di un testo come questo. D'altronde è il brano evangelico di domenica prossima. Gesù maestro, e Gesù ha preso posizione, il maestro. Vedete, ce ne renderevamo conto la volta scorsa, abbiamo fatto qualche passo all'indietro, abbiamo passato in rassegna le pagine dal capitolo 4 fino al punto nel quale ci troviamo adesso. E dunque Gesù ha preso la decisione di formare un popolo di ascoltatori, visto che lui è maestro, che non ha trovato l'ascolto di cui andava in cerca, ecco, adesso si è impegnato lui a educare un popolo di ascoltatori. Per questo Gesù è sceso nella valle. Ricordate il versetto 17 che apriva il brano evangelico di domenica scorsa. Disceso con loro, i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante, la valle. Come un affaccio sull'abisso, anche questo, vedete, già. Dal profondo a te grido, Signore, là dove noi siamo sprofondati, là dove c'è un pesce che ci inghiotte, là dove c'è un abisso che ci avvolge e ci intrappola, ecco, Gesù discende in fondo alla valle. Lui è il maestro, e questo è un atto magistrale quello che compie. È il discorso della pianura, come già sappiamo e ce ne siamo resi conto la settimana scorsa. Questo è il suo metodo. Il maestro in ascolto, che dal basso parla verso l'alto, dal basso si rivolge all'alto, dal basso. E in questo modo esercita in pienezza il suo magistero, questo suo modo di discendere, di immergersi, di penetrare lui nelle situazioni di profondità abissale nelle quali è andata a collocarsi la nostra vicenda umana, una vicenda che ci impedisce di ascoltare, di ricevere, di accogliere, di corrispondere, di amare e di vivere. Ed ecco, adesso vedete, Gesù esercita il suo magistero in questo modo. La sua povertà di figlio in ascolto coincide con la sua potenza magistrale. Era quel termine dynamis su cui mi ero soffermato una settimana fa, nel versetto 19 del nostro capitolo 6. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza, una dynamis che sanava tutti, che sanava la sordità. Dunque è un magistero terapeutico il suo, in quanto è lui che si è impegnato espressamente a formare un popolo di ascoltatori. Non è un magistero che insegna in attesa che qualcuno ascolti, ma è un magistero che viene esercitato per come è disceso e diventa così promotore di quella novità che farà dei sordi degli ascoltatori, degli estranei, dei vicini, degli interlocutori ostili, dei peccatori che si convertono. È il suo modo di insegnare. E infatti, vedete, il grande discorso nel Vangelo secondo Luca, il discorso della pianura, che comincia con i versetti che seguono, che già leggevamo la settimana scorsa. Si tratta di svuotare l'autosufficienza umana. Si tratta di condurre gli uomini alla radicale autenticità della loro vocazione alla vita, in quanto sono creature volute, chiamate, amate da Dio. Vocazione alla vita. E allora, vedete, nella povertà gli uomini ascolteranno. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva Ed ecco, beatitudini, poi le sventure, abbiamo letto. Nella povertà gli uomini ascolteranno e così impareranno a vivere, e a vivere nella beatitudine, la beatitudine dell'Evangelo, e finalmente saranno liberati dall'ingombro della sventurata ricchezza, di quella pretesa di autosufficienza, di protagonismo, che in realtà rende infernale l'esistenza umana, fa dell'esistenza umana un tragico naufragio. Il programma, vedete, è ormai dichiarato. L'Evangelo ci rende poveri e quindi beati. Un'affermazione molto pesante questa. E motivo di scoraggiamento per quelli che hanno già incontrato Gesù e che hanno girato al largo. E direi che un'ipotesi del genere può essere molto vicina a tutti quanti noi. L'Evangelo ci rende poveri, e in questa povertà la beatitudine. L'Evangelo ci espropria di quella autosufficienza che sembrerebbe l'unica possibilità residua per galleggiare ancora, per respirare ancora, per scrutare ancora l'orizzonte. Ed è una maniera scomposta che contribuisce inevitabilmente a fare di noi dei naufraghi sempre più disperati. Fatto sta, vedete, che adesso l'insegnamento di Gesù è davvero proponibile soltanto ai poveri. Quello che Gesù stesso già aveva anticipato fin da quando nella sinagoga di Nazareth ha letto il capitolo 61 del libro di Isaia: lo spirito del Signore sopra di me mi ha mandato ad evangelizzare i poveri. È proponibile soltanto ai poveri. Come povero è Gesù, e la fatica che faccio io e che facciamo, penso anche noi, tutti quanti, a prendere sul serio pagine come quelle che di fatto domenica prossima in tutte le nostre chiese verranno proclamate, dipende dal fatto che evidentemente non siamo poveri. Fatto sta che l'Evangelo ci rende poveri, ci riduce in povertà, ma è una povertà beata. E d'altra parte è anche vero che è solo nella povertà che noi siamo in grado di ascoltare quello che adesso Gesù ci sta trasmettendo. E il grande discorso, vedete, dopo le quattro beatitudini e le quattro sventure, dal versetto 27 si sviluppa fino al versetto 49. A partire dalla battuta introduttiva, qui leggo: ma a voi che ascoltate io dico, ecco, un accenno già a questa ripresa una settimana fa, perché a voi che ascoltate, vedete, ma si ritorna a quelli di prima, immediatamente Gesù, immediatamente prima Gesù ha indirizzato i suoi richiami accorati ai ricchi sventurati, prima ancora a voi, e sono i poveri, e voi che ascoltate. Questo è un discorso che posso rivolgere solo a voi che ascoltate, a voi che ascoltate. Sono gli ascoltatori che Gesù va in cerca, sono gli ascoltatori che Gesù vuole formare, sono esattamente coloro a cui Gesù ha detto: ecco, nella espropriazione di ogni pretesa di autosufficienza la strada della vita si apre, e a voi che ascoltate, ecco, io posso dire questo, amate i vostri nemici. Vedete che la sequenza è limpida, coerente, direi proprio penetrante come una lama di luce incandescente. L'ascolto dei poveri per amare. D'altronde noi sappiamo come tutto quello che riguarda la novità singolare e proprio caratteristica inconfondibile della novità cristiana sta in questo amore per i nemici, poi bisogna intendersi meglio, ma è anche vero che questa è una formula che solitamente sta scritta forse da qualche parte, come sta scritta in questa pagina del Vangelo secondo Luca o altrove nel Nuovo Testamento, ma poi è semplicemente un pezzo da museo. E a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici. Ai poveri posso dire questo, in quanto ascoltatori posso dire questo, se no diventa una sciocchezza, diventa forse addirittura un insulto per alcuni, diventa addirittura un'offesa, diventa nel caso migliore una stupidaggine. Infatti Gesù, vedete qui, stando alla redazione del racconto nel Vangelo secondo Luca, è estremamente coerente. A voi che ascoltate, io dico, ai poveri, io dico. Ed ecco il discorso. Noi leggiamo qualche versetto adesso, destreggiandoci in maniera piuttosto rocambolesca, ma bisogna che per forza accettiamo di essere così scorticati dall'impatto con questa pagina, scorticati. E c'è un perno nel discorso che è nel versetto 36. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro, questo è il perno. Dopodiché la prima parte del discorso riguarda l'amore per i nemici, per dirlo adesso in maniera sintetica, dal versetto 27 al versetto 35. La seconda parte del discorso, dal versetto 37 fino al versetto 42, è la carità fraterna. L'amore per i nemici, la carità fraterna, il perno è quel versetto 36. Poi c'è un'aggiunta conclusiva. Nei versetti da 43 a 49, ci arriveremo, non questa sera, è un'aggiunta conclusiva che è dedicata a esplicitare l'operosità di coloro che ascoltano. Vediamo meglio, ed ecco subito vedete l'impatto con i nemici, nemici. Vedete che di questi nemici già nel Vangelo secondo Luca c'era data traccia nel cantico di Zaccaria, il Benedictus, capitolo primo, versetto 71, salvezza dai nostri nemici e dalle mani tutti quanti ci odiano, versetto 74, per concederci liberati dalle mani dei nemici di servirlo senza timore, Benedictus. Ma vedete che lo stesso Zaccaria cita testi dell'Antico Testamento, in lungo e in largo, tutta la storia della salvezza, evoca scene, vicende, episodi nel corso dei quali compaiono nemici di varia natura, di varia fisionomia, di varia stazza. Vedete, nemici, cosa intendiamo? Vi dico così in modo molto sommario, ma senza minimamente pretendere di esaurire l'argomento. L'altro da me, quell'altro da me che non posso ridurre alle mie condizioni. L'altro, la persona, ma anche dei fatti, degli eventi, delle situazioni più complesse. La persona che io non posso ridurre, comunque emerge il valore del rapporto interpersonale in maniera particolarmente importante in questo riconoscimento dei nemici, ma non solo, prendiamola adesso in una maniera un po' più generica, ampia e complessiva, l'altro da me, vi dicevo, colui che non posso ridurre alle mie condizioni e quindi colui che rivela i miei limiti e mi rimanda alla mia debolezza. Perché l'altro mi delimita, mi contiene, mi costringe a un impatto che può essere più o meno drammatico, ma comunque mi impone un discernimento, mi impone la elaborazione di un linguaggio, di una metodologia di comportamento, e vedete che inevitabilmente c'è di mezzo la constatazione che riguarda la mia propria debolezza. E qui, vedete, in un modo o nell'altro ritorniamo a quell'abisso in cui la mia esistenza umana precipita se non ci fosse qualcuno che ascolta il mio silenzio e discerne il mio strepito, come nel Salmo 130. E c'è qualcuno che ascolta il mio silenzio e discerne il mio strepito? C'è, dice il Salmo 130, in De Profundis, altrimenti è l'abisso. È proprio Sartre che dice: l'altro è il mio inferno, il mio inferno. Ed è un'affermazione teologica, quella di Sartre. È proprio vero. Là dove mio nemico è l'impatto con quel che mi stringe, che mi opprime, che poi sono limiti di ordine fisico in molti casi, le mie misure di spazio, le scadenze temporali, le relazioni, l'inserimento in un certo contesto culturale, sociale e così via. È il mio inferno. Ebbene, vedete, i miei nemici. E adesso qui ci sono quattro atteggiamenti fondamentali. Il racconto che leggiamo è strutturato in modo un po' geometrico, adesso ce ne renderemo conto, per cui vale la pena di approfittarne. Quattro atteggiamenti fondamentali per illustrare quello spazio affettivo che si apre nella vita dei poveri che ascoltano. Poveri che ascoltano, uno spazio affettivo. E vedete, quattro atteggiamenti. Il primo atteggiamento si chiama agapi, appunto amore, per dirla di nuovo con il termine che già è emerso in maniera così provocatoria. Amate i vostri nemici, sì, ma vedete qui agapi vuol dire una capienza che accoglie. È una condizione di sprovveduta debolezza, è una condizione di povertà sguarnita, è la condizione che riguarda esattamente quello aprirsi di uno spazio interiore, laddove l'impatto potrebbe sempre diventare un conflitto micidiale, ecco, l'impatto si sta sviluppando come e allargamento di uno spazio che accoglie. Questo per i poveri che ascoltano, altrimenti è la guerra. Ma poi c'è subito un secondo atteggiamento: fate del bene a coloro che vi odiano. E questo fare del bene, vedete, una disponibilità operativa, dove si è passati attraverso l'abisso dei naufraghi. Fate del bene a coloro che vi odiano, dunque in quel contesto in cui ci si osserva come possibili avversari, di fatto presenze insidiose che potrebbero carpire il salvagente quando invece c'è qualcun altro che ne vorrebbe fare uso. Chi salirà sulla scialuppa e chi sarà dotato di un giubbotto gonfiabile o cose del genere, vedete le sciocchezze che sto dicendo, ma qui è fare del bene, in continuità con quello che già leggevamo, una disponibilità operativa. Ah, questo ancora una volta, vedete, per i poveri che ascoltano, laddove lo spazio affettivo si sta non solo allargando come capienza per accogliere, ma si sta esplicitando come dinamica interventistica. E di seguito adesso leggiamo: benedite coloro che vi maledicono. Qui la benedizione è capacità di rivolgersi a tutti in nome di Dio, capacità di rivolgersi a tutti in nome di Dio, benedite. Ma di seguito vedete: pregate per coloro che vi maltrattano, e qui è la preghiera come capacità di rivolgersi a Dio in nome loro, di quei nemici di cui già sappiamo, e che sono dei naufraghi, che sono boccheggianti, che sono alle prese con le urgenze di una ricerca circa possibilità di difesa, di recupero, di galleggiamento, e sguazzano in maniera scomposta, ed ecco, è lo spazio affettivo che si apre, mi ripeto ancora, nella vita dei poveri che ascoltano. Amate, fate del bene, benedite, pregate. Dopodiché, vedete, si giunge a quattro casi esemplificativi riguardanti la ostilità generale che da parte sua alimenta l'angoscia dell'abisso, come nel Salmo 130. Dico l'ostilità generale di cui ci parlava il versetto 28. Coloro che vi maltrattano, coloro che vi maltrattano, qui coloro che sono ostili. Ostili perché hanno dei motivi, si vogliono difendersi, vogliono in qualche modo affermarsi, vogliono comunque sopravvivere, vogliono guadagnarsi ancora un po' di posto al sole. Ed ecco, quattro casi che esemplificano questa ostilità. Vedete, un'ostilità che da parte sua proprio esaspera l'angoscia dell'inabissamento nella profondità infernale. Quattro casi. Il primo caso: a chi ti percuote sulla guancia porgi anche l'altra. Un'aggressione nella forma di un colpo occasionale. Secondo caso: a chi ti leva il mantello non rifiutare la tunica. Lo spogliamento, che in questo caso, vedete, non è un fenomeno momentaneo, particolare, singolo, ma è una situazione permanente. E un terzo caso: dà a chiunque ti chiede. La richiesta, vedete, e qui la richiesta in quanto veniamo interpellati interiormente, è una richiesta che ci mette in discussione laddove stiamo elaborando i nostri pensieri, i nostri progetti, i nostri propositi, il nostro mondo interiore. E quindi un quarto caso: a chi prende del tuo non richiederlo. A chi prende del tuo non richiederlo. l'abolizione del diritto di rivendicare il proprio. Beh, vedete, quattro casi in crescendo, in rapporto a una ostilità che ci circonda, laddove il Signore qui, per come l'Evangelista Luca ci ripropone il suo insegnamento attraverso la sua catechesi, ci invitava a pregare, la capacità di rivolgersi a Dio in nome di tutti quei tali che incontriamo come reali o ipotetici aggressori, e già questa è un'ombra che ci disturba, e poi situazioni nelle quali veniamo man mano spogliati, e poi provocazioni che ci mettono in discussione, che ci destabilizzano internamente, e poi quella esperienza di debolezza estrema, come è proprio di coloro che sono alle prese con il naufragio della propria vita, per cui non posso più rivendicare nulla di quello che mi appartiene, perché si è consumato tutto. Non ho più niente da difendere. E a questo punto vedete il versetto 31, dove leggiamo così: ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. E allora a questo punto vedete la vita diviene una progressiva esercitazione. Nel contesto di quella povertà che è prerogativa dei bisognosi, quello che volete che gli uomini facciano a voi, perché siete dei bisognosi, anche voi fatelo a loro, perché anche loro saranno dei bisognosi. E vedete, questa povertà è caratteristica della vita di coloro che bisognosi sono di fatto sempre più vicini a Gesù, perché il vero bisognoso nella storia di questo mondo, per come si è presentato e per come si è sviluppato nella innocenza il suo cammino, è proprio lui, è sempre più vicini a Gesù, e intanto cresce l'esperienza interiore di una comunione universale senza barriere. Questo essere bisognosi come motivo di riconoscimento che supera tutte le incomprensioni, che colma tutte le distanze, che sbaraglia tutte le pretese con cui ancora c'è chi è in noi ancora quante resistenze, e chi vorrebbe in tutti i modi affermare la propria posizione di sicurezza, e d'altra parte vedete in questa maniera non si afferma altro che la propria condizione di naufraghi che si inabissano nella profondità infernale. Ed ecco i bisognosi, e qui questa esperienza nell'animo di una comunione che è aperta in tutte le direzioni, che supera tutti i limiti di spazio e di tempo. E così man mano la vita viene improntata all'economia del gratuito. Dico questo tenendo conto dei versetti che seguono, da 32, dove per tre volte compare il termine charis, che la mia Bibbia traduce con merito. Charis vuol dire grazia. E adesso la vita improntata, vi diceva, all'economia del gratuito, la charis di Dio, la grazia di Dio, quella grazia di cui l'angelo parlava con la Madonna, quella grazia di cui si parla altre volte nel Vangelo dell'infanzia, parole di grazia che sono state pronunciate da Gesù nella sinagoga di Nazareth, capitolo 4, versetto 22. E adesso vedete, la grazia che è di Dio si manifesta nel nostro vissuto. Se amate quelli che vi amano, che merito, qui il termine charis, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Qui, vedete, c'è di mezzo l'orientamento dell'affettività, amare. Ma la gratuità, perché anche i peccatori amano. Coloro ai quali sono legati affettivamente. E di seguito dice, se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Vedete, adesso c'è di mezzo il fare, l'impianto operativo della vita. E poi dice, per la terza volta, e se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amare, fare, prestare. L'orientamento dell'affettività, vi dicevo, preso di questo amare. Coloro che ci amano, amare. L'impianto operativo della vita, fare del bene. E questo in tutte le direzioni. Senza preferenze, senza ripiegamenti. Prestare. E qui c'è di mezzo la progettualità della vita, non solo l'impianto operativo, per come la nostra vita è impostata nelle sue modalità pratiche di impegno con il mondo circostante, ma una progettualità della vita, a chi prestare, e come prestare, quanto prestare, e quando prestare, e la progettualità della vita. E in tutto vedete amare, fare, prestare, l'economia del gratuito, una affettività che è orientata senza ripiegamenti intimistici, una operosità della vita che è funzionante senza ritorni di carattere privato, la progettualità della vita, senza precludere nulla e nessuno dal modo di spendere la propria quotidiana fatica di vivere. L'economia del gratuito. E così, vedete, si arriva al versetto 35 e si arriva alla familiarità con il mistero di Dio. Amate invece i vostri nemici, si ritorna al punto di partenza, fate del bene, prestate senza sperare nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Ecco, qui si arriva. La familiarità con il mistero di Dio, l'Altissimo. Già, l'Altissimo, vedete? L'Altissimo che si è rivelato nel profondissimo. L'Altissimo è il profondissimo. L'Altissimo è il Signore del profondo. È il Signore dell'abisso. È l'Altissimo. E il vostro premio sarà grande. Sarete figli dell'Altissimo perché Egli è benevolo verso gli ingrati e verso i malvagi. Già, vedete? Una figliolanza che diventa la fierezza della famiglia. Sarete figli dell'Altissimo. E il versetto 36, che vi dicevo fa da perno nel discorso, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro, dove ictirmon è misericordioso, e ictirmones è misericordiosi, e c'è di mezzo l'appello alle viscere del Padre, le viscere del Padre. A dimora, vedete là dove figli, in quella famiglia, siamo in grado di condividere la corrente di fecondità che scaturisce dalle viscere del Dio vivente. E proprio lui, l'Altissimo, qui, vedete, è definito nel versetto 35 benevolo verso gli ingrati e verso i malvagi. Benevolo è Christos, per come si pronuncia questo termine, è lo stesso che Christos, Cristo nel senso di unto. Invece di una iota c'è una eta nella scrittura, per cui c'è scritto Christos, ma si legge Christos. E dunque Christos è un aggettivo verbale del verbo chrome, che vuol dire usare. E vedete,
vuol dire
usare.
Usare.
E è benevolo, è una traduzione pertinente. È colui che si presta ad essere usato. Laddove si viene usati, vedete, senza un guadagno proprio. C'è tutto un grappolo di termini che concorrono a illustrare questa vicenda, che è rivelazione sempre misteriosa e sorprendente di come l'amore viscerale di Dio si è riversato nella storia umana. E a questo riguardo ritengo sempre più che mai pertinente citare quella breve parabola che tante altre volte ne abbiamo riparlato con alcuni di voi. Leggiamo nel capitolo 17, dal versetto 7 al versetto 10, quel servo che lavora nei campi, torna a casa, deve lavorare ancora, cucinare, apparecchiare, e poi sparecchiare, e poi lavare, e poi sistemare, e dopo, perché, dice Gesù, voi siete servi acrii, e questo termine inutili, come viene tradotto, tante altre volte ne abbiamo già parlato, vedete, sono coloro che non hanno più un guadagno proprio, non hanno più un utile proprio, non hanno più un motivo per rivendicare qualcosa che li riguarda come un vantaggio particolare. Perché? Perché sono ormai dentro alla casa, ormai condividono i progetti che sono condivisi da tutti coloro che abitano in quella famiglia, sono parte della famiglia, integrante e componente di quella comunità che ormai è in grado di pensare, progettare, sospirare, patire, amare in armonia, in corrispondenza con le viscere del Padre. Servi che non hanno più niente da guadagnare di utile proprio. Per questo inutili, non nel senso che se ne può fare a meno, che tanto non valgono niente, proprio l'opposto. Acrii, senza una cria, senza un utile proprio. Vedete che abbiamo sempre a che fare con quel verbo chrome, e qui l'aggettivo Christos. Ecco, egli è benevolo verso gli ingrati, e in quella casa, in quella famiglia, e in quel contesto di condivisione di pensieri e di desideri, di progetti e di intenzioni, ecco, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Quello che il Signore può annunciare soltanto ai poveri che ascoltano. E qui ancora, qualche momento, ma poi ci fermiamo. Vedete, ci sono, subito di seguito, siamo già nella seconda, le prese con la seconda parte del discorso, il brano di domenica si ferma al versetto 38, versetti 37 e 38, ancora due versetti, e quattro esplicitazioni di questa figliolanza nella vita fraterna. La seconda parte del discorso riguarda la carità fraterna. L'amore per i nemici, prima parte, carità fraterna, adesso. E una vita fraterna, che vedete, fa tutt'uno con quella figliolanza a cui ci aveva condotto il brano del discorso che abbiamo appena letto. Misericordiosi, come misericordioso il Padre vostro. E allora, quattro esplicitazioni. Leggo senza... così, come dire, appesantire ancora la vostra pazienza. Non giudicate e non sarete giudicati. Qui dunque siamo coinvolti in una prospettiva che implica un'alternativa a una presa di distanza, questo giudizio, una presa di distanza interiore, presa di distanza nel senso che è un atteggiamento che esclude la presenza altrui. Quando poi dice non condannate e non sarete condannati, qui è ancora un atteggiamento che implica un'esclusione, ma proprio qui è qualcosa di più rigoroso e di più vistoso e di più corposo e di più fisico, una presa di distanza esteriore. In ogni modo, vedete, sia non giudicate che non condannate sono richiami a ipotesi di relazione dove ci si arrocca o per motivi di convincimento interiore o per necessità di intervento esteriore in maniera tale da escludere la presenza altrui. E quella presenza che invece è presenza fraterna e da cui non si può prescindere, di cui non si può fare a meno. Questo non vuol dire che sia una presenza comoda, non vuol dire neanche che sia una presenza meritevole di chissà quali apprezzamenti, di chissà quali plausi o festeggiamenti, ma non giudicate, non condannate. E insiste, vedete, perdonate, vi sarà perdonato. Qui il verbo perdonate, dice il verbo apollin, una vicinanza positiva a tutti i peccatori, senza complicità. Non significa approvare il peccato come la buona mamma per cui il figlio delinquente è un santo da mettere in vetrina. Nessuna complicità, ma vicinanza positiva a tutti i peccatori. Sì, già, perché vedete, qui si parla propriamente di una soluzione, a Pauline, la polisis è la soluzione, ma la soluzione non si dà, come può avvenire in un contesto giudiziario, all'incriminato che poi risulta innocente. Si dà la soluzione. La soluzione si dà all'incriminato che è criminale, che è colpevole. La soluzione non si dà all'innocente, la soluzione si dà al colpevole. E quindi dice perdonate, sarà perdonato. E questa è una vicinanza positiva, senza complicità. E poi vedete, di nuovo, questa vita fraterna è piuttosto sconcertante, presenta aspetti che ci disorientano. E d'altra parte, vedete, i poveri che ascoltano. E allora qui leggevo date e vi sarà dato, date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, scossa traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Fino a qui vedete che adesso non è soltanto una questione di vicinanza senza complicità, di solidarietà, a cui non si può rinunciare nel contesto dove la fraternità ormai è instaurata, ed è instaurata in rapporto a quella paternità che conferisce un valore di indissolubile, definitiva validità ai nostri vincoli fraterni. E qui si parla di una operosità positiva verso tutti i peccatori. Date un'operosità positiva, senza complicità. È un'altra cosa, complicità. Un'operosità positiva. E vedete, qui dice Gesù, per come l'Evangelista Luca ha sistemato la pagina, e in questa pagina è un momento importantissimo della grande catechesi evangelica, così noi scopriremo di essere dotati di un grembo, di un colpos, vi sarà versata nel grembo una misura, scoprire di essere dotati di un grembo, colpos, tra l'altro vedete che nel Salmo 129 che leggevamo la settimana scorsa, ricordate quelle parole che in modo ansimante il nostro amico pronunciava cercando di sillabare una qualche maledizione, prima che sia strappata di secca l'erba dei tetti non se ne riempie la mano il mietitore né il grembo che raccoglie covoni, il grembo che non se ne possa raccogliere. Noi vi benediciamo, ecco, leggevamo e rileggevamo ancora questa sera, ed ecco qui un grembo. E quindi, vedete, scopriremo di essere dotati di quella beatitudine che è annunciata ai poveri e che ci fa poveri nello stesso tempo in cui ci viene annunciata, ci rende poveri, e così ci farà respirare al ritmo della misericordia di Dio, come testimoniava il Salmo 130, perché grande presso di lui è la redenzione. Fermiamoci qua.